E oggi salutiamo la nostra inviata dal Belgio, dai Paesi Bassi, Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno.
Buongiorno d'Amsterdam.
Dunque, regolo un po' il volume della voce, ecco, dovrebbe andare. Non cessa, di questi tempi la controversia fra il Museo Van Gogh di Amsterdam e il governo olandese, sui finanziamenti al restauro del museo previsto per il 2028. Un comunicato stampa sul sito del museo e un'intervista al New York Times il 28 agosto scorso, rilasciata dalla sua direttrice americana Emily Gordenker, hanno attirato l'attenzione di numerosi media internazionali. Il museo, che attrae circa 1,8 milioni di visitatori all'anno, dichiara che in mancanza di più cospicui sussidi statali non sarà in grado di finanziare la propria ristrutturazione e arriva a prospettare la chiusura. Mentre le parti rimangono ferme nelle loro posizioni, il cambiamento politico in atto nel governo olandese potrebbe portare a nuove prospettive. Calmata la prima ondata, di emozione provocata dalla notizia, ha indagato le ragioni della controversia, appunto Margherita Redaelli, la nostra corrispondente, e cerchiamo di capire, che cosa succede, Margherita, che cosa dicono le parti prima di tutto.
Eh sì, è stato un piacere andare a interrogarle entrambe e è proprio, sembra una guerra di posizione, cioè ciascuno ha una posizione frontale, questo si evince da una prima chiacchierata, e anche una posizione che entrambe le parti fanno, poi alla fine riconducono a una valutazione tecnica. In breve, un restauro stimato a 100 milioni di euro, in gran parte finanziato dallo Stato. Il Museo Van Gogh richiede uno sforzo supplementare allo Stato per quello che ritiene essere il dovere dello Stato di mantenere come dire, mi viene battimò, ma insomma la sede del Museo Van Gogh in condizioni fruibili per il pubblico e adeguate per le opere. Insomma, da una parte un portavoce del Ministero della Cultura che dice il sussidio annuale per noi è adeguato perché già vi versano un sussidio annuale al Museo Van Gogh e permette il restauro, c'è una differenza di apprezzamento tecnico, insomma sembrerebbe qualcosa di geometrico. Il Museo Van Gogh invece, a termini meno burocratici, anzi direi abbastanza vivaci, proclama una promessa deve essere mantenuta anche se l'ha fatta un governo, e il governo tradisce quello che fu il contratto fondativo del Museo Van Gogh, che, detto per inciso, è un bellissimo documento che abbiamo scavato fuori dagli archivi del Museo della Cultura e che istituisce questa fondazione Van Gogh, tuttora strettamente per tre quarti guidata dalla famiglia, che possiede la collezione delle opere, le quali sono però devono essere lasciate e rese fruibili per la visita in appunto una sede finanziata totalmente dallo Stato.
Ecco, e di quanti fondi si tratta?
Ma alla fine oserei dire sono pochi soldi, nel senso per un piano di restauro di 3 anni sono 2,5 milioni all'anno. E sai, alla fine se si va ad aprire un bilancio, un conto economico del museo, che peraltro è disponibile sul sito, insomma, il museo fattura nel senso che ha come profitto più o meno negli ultimi 2 anni 3 milioni, su un totale di bilancio che si avvicina all'80 milioni, insomma, che direi che non è male, perché il museo, per esempio, il Louvre, viaggia più o meno sui 19, e certo sia per le opere d'arte che per l'interesse generale, che per l'attrattiva della città, che non per le dimensioni. Insomma, i due musei sono meno comparabili di quanto si potrebbe forse immaginare. Il Museo Van Gogh comunque ospita 200 opere e tutto il carteggio e tutti i disegni che sono più o meno 500 dell'artista, quindi è comunque il punto principale. Inoltre è naturalmente un'eccellenza nazionale il Museo Van Gogh, i due edifici sono stati fatti da famosi architetti e inoltre ha anche importanti sussidi da giganti dell'industria e dell'economia statali, per esempio la Bireinecken oppure la Lotteria Nazionale.
Ecco, non è, abbiamo detto, una cifra alta per il museo, però è scoppiato un caso. Mi ricordo io stesso di aver letto diversi articoli sulla questione. Perché appunto alla questione è stato dato tale rilievo?
Ed è stata una scoperta interessante, io credo, perché sì, alla fine più si scartabella tra i contratti, più si cercano le motivazioni tecniche. Mi è spiaciuto di non avere accanto a me da una parte un contabile e dall'altra parte un perito tecnico, ma poi per approfondire la questione. Ma poi più sono andata avanti, più mi sono accorta che in realtà è una questione politica, in cui leggendo questo contratto, vabbè, i termini sono naturalmente il più precisi possibili, ma più sulla proprietà che diciamo, sui doveri di mantenimento delle opere, come sui doveri specifici di mantenimento delle opere o sui parametri ambientali del museo, che naturalmente sono cose che si vedono poi di volta in volta. E poi una questione in cui non c'è altra via che quella di alla fine ad arrivare a un accordo veramente, anche se il Museo Van Gogh intenterà causa nel febbraio 2026. E alla fine un quotidiano olandese fa il riferimento con un'iniziativa politica del governo comunque uscente, che è quella di alzare la tassa sul valore aggiunto sulle attività sportive e culturali dal 9 al 21%. Ecco, questo, visti i volumi, insomma, anche di fatturato del Museo Van Gogh, comunque sarebbe molto incisivo, credo, su un museo che comunque ha anche come missione quella dell'acquisizione di varie opere, non fosse che nel 2024, almeno stando alla relazione annuale, di opere ne ha prese 21 e di impressionisti famosi, ecco. E inoltre per le due parti è una questione un po' scottante, perché si tratta di creare probabilmente un precedente sia per il Museo Van Gogh in futuri casi, diciamo, immobiliari di questo tipo, sia per il Ministero della Cultura, che non dà solo al Museo Van Gogh un sussidio che peraltro si trova nella fascia medio-alta, ma appunto di un pool di musei di interesse statale che di sussidi ne ricevono. D'altra parte, dice, non è la prima causa che riceviamo, ma è senz'altro una causa di alto profilo che ha provocato molto rumore, molto, diciamo, eccitazione, emozione anche sulla stampa internazionale. E allora viene a chiedersi perché, forse questo è l'aspetto più interessante. E riflettendoci ci porta a considerare che cosa sia il Museo Van Gogh oggi, e a considerare cosa siano i musei oggi, cosa siamo noi oggi come visitatori. E insomma, l'ha detto anche la Rete 2, no? Parlando molto recentemente, proprio anche a proposito del museo, di questa fruizione di massa, spesso un po' distratta e spesso un po', come dire, che va nel luogo del mito. Forse quando eravamo giovani noi poteva essere un Hard Rock Café, ma per dire. Van Gogh è non solo un genio della pittura, ma si è anche imposto nell'immaginario nostro come una specie di rockstar, appunto, internazionale della pittura, uno che va ad Amsterdam, fra le cose che vede, senz'altro, vede il Museo Van Gogh. E allora appunto, ci fa riflettere su come noi viviamo i musei, di cui il Museo Van Gogh è un esempio splendido. Ci andiamo assolutamente interessatissimi, curiosi del personaggio anche che è stato costruito e tramandato. Facciamo senz'altro delle foto, probabilmente ci fermiamo al caffè, compriamo qualche spilletta con la riproduzione, non che non fruiamo il museo a fondo, ma insomma questo è anche un sintomo di un approccio museale che cambia, senz'altro più diffuso, e questo è buono, più popolare per tutti noi, ma anche ben differente da un Louvre dei secoli passati o qualche museo papale di Roma in cui si entrava in punta di piedi e con un'aria austera. Questo alla fine penso che al di là della tassa sul valore aggiunto, al di là delle perizie immobiliari, sia quello che resta in tutti noi della faccenda, che poi si risolverà.
E quindi siamo partiti, appunto, lo ricordo, dalla controversia fra il Museo Van Gogh di Amsterdam e il governo olandese a proposito dei finanziamenti per il restauro del museo, e abbiamo finito per riflettere sulla vocazione profonda dell'essere museo. Grazie a Margherita Redaelli per averci guidati, accompagnati in questa riflessione. Grazie e buona giornata e alla prossima.
Grazie, un saluto da Amsterdam.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.